portandosi
le sue fondamenta sono sui monti santi,
e quindi il Signore apre le porte di Sion
più di tutte le dimore di Giacobbe.
Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
Ricorderò la gloria tra quelli che mi conoscono.
Ecco, Palestina, Tiro e Etiopia, tutti là sono nati. Sia di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salva. Il Signore creerà nel libro dei popoli, la costruirà, e cantando cambieranno, sono in te tutte le mie sorgenti. E gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo pregato questo salmo perché siamo nell'intervallo dell'unità per cristiani, e tra l'altro giovedì prossimo terrà la lettura biblica una pastora evangelica, quella di questa zona, molto brava. E questo salmo dice per Gerusalemme, dove tutti dicono sono in te le mie sorgenti, cioè tutti vogliono essere nati a Gerusalemme. Gerusalemme è il centro di unità del mondo, e difatti è vero, se andate a Gerusalemme trovate ebrei di 90 nazionalità, di tutti i colori, poi trovate i musulmani che sono cugini degli ebrei, non vanno d'accordo, poi trovate i cristiani che non vanno d'accordo con gli ebrei, con i musulmani e viceversa, poi trovate tutte le confessioni cristiane che tra di loro c'è. È vera la parte di questo salmo, che tutti sono nati lì e tutti litigano. Per cui la pace di Gerusalemme, cioè tutti che si riconoscono lì come figli dell'unica madre, è il disegno definitivo di Dio, cioè la riconciliazione tra tutti gli uomini. Quando ci sarà pace a Gerusalemme, Gerusalemme vuol dire la città della pace, cioè, quando allora ci sarà pace in tutto il mondo, e cominciamo appunto con la pace tra i cristiani, con la pace nella Chiesa, nelle famiglie, che è il principio di ogni pace. E questo salmo è molto adatto anche al brano che leggeremo questa sera, perché la volta scorsa abbiamo chiuso una sezione del Vangelo di Marco che ci presenta quello che Gesù è e fa. Ecco, Gesù annuncia che il tempo è finito, perché è questo il momento decisivo del regno di Dio nella nostra vita, e poi mostra cos'è il regno di Dio. È esattamente il Signore che viene incontro alla nostra lepra, che ci guarisce dalle nostre paralisi, che ci fa camminare, che mangia con noi, che celebra le nozze con noi, che ci dona di vivere del sabato, di vivere di Lui, e ci apre la mano per accogliere il dono. E questo vi costerà la vita. Dopodiché, essendo tutto finito, perché decidono di farlo morire, abbiamo visto la volta scorsa, invece qui nasce qualcosa di grande, come dal chicco di frumento che muore nasce la spiga, così dalla decisione di uccidere il Signore, che si è fatto fratello di tutti perché figlio del Padre, nasce la comunità, la fraternità. Quindi nasce la Chiesa, e il capitolo 3 sarà sulla Chiesa, mentre il capitolo 4 sarà sulla parola che fonda la Chiesa, quello 5 sul battesimo che introduce la Chiesa e cosa fa, poi quello 6 sull'Eucaristia. Ora ci fermiamo su pochi versetti del capitolo 3 e poi li spieghiamo.
Siamo al capitolo 3 e leggiamo e commentiamo dal versetto 7 al versetto 12. E Gesù con i suoi discepoli si ritirò verso il mare, e una grande moltitudine lo seguì dalla Galilea e dalla Giudea e da Gerusalemme e dall'Idumea e da oltre il Giordano e dai dintorni di Tiro e Sidone, una moltitudine grande, ascoltando quanto faceva, venne a lui. E disse ai suoi discepoli di mantenergli una barca piccola a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva curato molti, così che gli cadevano addosso per toccarlo quanti avevano piaghe. E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli cadevano davanti e gridavano dicendo: tu sei il figlio di Dio. E gli minacciava molto perché non lo facessero manifesto.
Questo brano non fa un racconto specifico come i brani precedenti che abbiamo fatto finora, è un brano relazionale che cuce insieme vari elementi e serve per passare da una sezione, quella che abbiamo appena finito, della polemica contro la legge, alla sezione successiva. E questi brani relazionali sono importanti perché, come nei giornali, la colonna di redazione è quella che dà il tono a tutto il resto, così l'evangelista, quando deve fare un brano relazionale, non deve raccontare un fatto specifico. Racconta tanti fatti, allora l'importante è perché racconta quei tanti fatti e perché li mette lì. Cioè, praticamente questi episodi sono come la chiave interpretativa del redattore, ci si fa capire cosa pensava lui, che è interessantissimo sapere qual era la fede dell'evangelista, e lui lo dice apposta per suggerirti come leggere il resto. Quindi questo brano relazionale è proprio il punto dove l'evangelista gioca a carte scoperte sulla sua teologia, sulla sua fede, che si manifesta. Difatti questo brano vuol significare molte cose, e il significato del brano relazionale lo si capisce soprattutto da quel che precede e da quel che segue. E precede questo brano la decisione di uccidere Gesù per la sua morte. Segue subito dopo la costituzione dei dodici della Chiesa. Allora questo brano segna il passaggio tra Gesù e la Chiesa, tra lui e noi. E come è stato lui, così siamo anche noi. Allora si tirano fuori le caratteristiche fondamentali della Chiesa attraverso delle piccoli episodi che qui vengono narrati. E in concreto il versetto settimo e ottavo ci fanno vedere l'inizio della Chiesa, tutta questa gente che viene addosso a Gesù. Al versetto nono è proprio cos'è la Chiesa, una piccola barca per non essere schiacciati. Al versetto decimo chi c'è all'interno della Chiesa, tutta questa moltitudine che vuol toccarlo per essere guarito. La Chiesa è fatta di gente ferita, dei suoi limiti, che vuol toccare, entrare in comunione. E dall'altra parte ci sono i demoni che sanno tutto, vorrebbero annunciare chi è Gesù. Gesù lo proibisce perché il problema non è saper tutto, il problema è toccarlo. E allora vediamo per ordine un po' i vari elementi.
Vediamo il versetto 7. E Gesù, con i suoi discepoli, si ritirò verso il mare, e una grande moltitudine lo seguì dalla Galilea.
Ecco, Gesù con i suoi discepoli l'abbiamo sentito infinite volte nel Vangelo, è quasi una delle frasi più usuali, e Gesù con i suoi discepoli. Ecco, in realtà questa frase è molto usuale, è densa di significato. Chi è Gesù? È quello che sta con i suoi discepoli. Questo con è il complemento di compagnia, è uno che sta in compagnia. Compagnia di chi? E di quelli che imparano da lui che cosa? A vivere da figli e da fratelli. Questa è già la Chiesa. Che cos'è la Chiesa? È la comunità di quelli che stanno con Gesù. Gesù è Dio con noi, coloro che stanno in compagnia di Gesù, non solo noi siamo in compagnia di Gesù. Compagnia di Gesù è il senso della vita, lui è Dio, è il Signore, essere con lui vuol dire aver raggiunto il senso della vita. È la prima qualifica della Chiesa, magari io credo che c'è qualche sedia anche per voi, perché stare in piedi è pesante.
Sì, sì.
Guarda qui,
domani la portano di qua.
Ecco, e la Chiesa nasce stranamente da Gesù che si ritira. La parola ritirarsi in greco è anekoresi, vuol dire anacoreta, è il ritiro definitivo. D'ora in poi Gesù non apparirà più in pubblico, cioè apparirà ma di traverso. Praticamente ormai tutta la sua vita sarà un nascondersi fino a metà libro, metà Vangelo, lui si ritira, fino a Cesarea di Filippi che è all'estero molto lontano, lì si manifesta ai suoi discepoli e poi comincia il cammino verso Gerusalemme dove si manifesta sei giorni e a sento lucido. Quindi la sua vita è tutto un ritirarsi. Ora, questa strategia di Gesù che si ritira con i suoi discepoli è interessante. Perché si ritira? Hanno deciso di ucciderlo. E quindi è una misura anche prudenziale, no? Non è bene stare lì se ti vogliono ammazzare. Ecco, però sotto c'è qualcosa di interessante. Cioè il fatto che lui si ritiri non è il fallimento di tutto, come il fatto che lo vogliono ammazzare, vedremo, non è il fallimento di tutto. Cioè quando uno fa il bene, sperimenta le difficoltà, ma non è il fallimento. È nel fare il bene che hai difficoltà, nel fare il male non c'è importanza. Così anche Gesù ha voluto dare la libertà, abbiamo visto il capitolo precedenti, la sua azione è dare la libertà all'uomo. Per dare la libertà lo vogliono uccidere. Non è che la sua uccisione, il suo doversi ritirare per non essere ucciso, sia un fallimento. Difatti la Chiesa nasce da questo ritiro. Cioè tutti accorrono da lui.
In questo ritirarsi verso il mare ricorda sempre il passaggio del Mar Rosso, il mare per eccellenza, cioè il mare del passaggio verso la libertà. Ora, se vi ricordate, anche Mosè cercò di liberare il suo popolo uccidendo l'egiziano che si era zuffato con un suo fratello ebreo, e allora questo però fu un fallimento, non riuscì, questa non era la strada, e allora dovette passare molto tempo e poi Mosè liberò il popolo sulla parola del Signore e con la fede in questa parola. E anche Gesù ci vuole ricordare, appunto, lui che è stato minacciato di morte non si è messo a organizzare degli attentati per poter spuntarla, ma ecco che si allontana e vengono a lui tutta questa gente.
Ed è ancora interessante il fatto che il suo sembrare sconfitto, deve ritirarsi, ecco, in realtà è una vittoria. E spiego, mentre lui si ritira tutti vanno da lui, quindi è un grande successo. Cioè quello che sembra il suo fallimento è un grande successo. E mentre lui aveva fatto qualcosa, mentre era lì, adesso che va via tutti vanno da lui. Cioè questo vuol dire che l'efficacia del bene è un'efficacia strana. Il bene vince proprio anche quando sembra che perda. Anche quando sembra che sia sconfitto. Anzi, passa attraverso forme di sconfitta il bene, perché si scontra col male e non usa le stesse armi. Ma questo anche all'interno di noi. Cioè il bene ci sembra spesso perdente. In me la cattiveria vince subito. È il bene che è perdente. Eppure, e questo bene, pur essendo perdente sotto molti aspetti, in realtà è qualcosa di grande, perché non perde mai. È efficacissimo. Anche quando perde, tutti accorrono da lui a vincere. È un grande mistero questo da capire nella vita.
È la stessa presenza del bene che sembra suscitare, ecco, la reazione malvagia, chiamiamola, no? Che è una, così, che è questa lotta, no, tra come qualcosa che non si vuole, che si vuole, ma che non si riesce a raggiungere, allora si ricade invece nel negativo. No? Come vediamo quando Gesù appare, i demoniati si corrono da lui e si gettano ai piedi gridando, non toccano, questa è una figura che ci dice di questa reazione. Ascoltavo e dalla Giudea e da Gerusalemme e dall'Idumea e da oltre il Giordano e dai dintorni di Tiro e Sidone, una moltitudine grande, ascoltando quanto faceva, venne a lui.
Qui vedete una grande moltitudine che viene da tutti i quattro punti cardinali. Questa moltitudine che accorre a lui, che si è ritirato, rappresenta la Chiesa. La Chiesa è fatta da quella moltitudine dai quattro punti cardinali, cioè di tutti i popoli, cioè tutti i stranieri, anche pagani, che accorrono a lui, che si è ritirato. Cioè Gesù si è ormai ritirato dalla mentalità di questo mondo, perché usa un'altra mentalità, la mentalità della libertà, dell'amore. Tutti accorrono a lui. La Chiesa è fatta da quelle persone che seguono il Gesù di quel tipo lì, uscendo. È un nuovo esodo. Perché lo seguono? Perché hanno ascoltato quanto faceva. Anche noi abbiamo ascoltato. Poi siamo invitati ad accorrere a lui e vanno a lui. Praticamente questi due versetti ci danno l'immagine della Chiesa di Gesù che sta con i discepoli, è la prima Chiesa, sta facendo un altro cammino rispetto a quello del mondo, si ritira dai criteri mondani e tutti accorrono a lui e lo seguono perché ascoltano e dicono così interessanti a noi. Quindi il suo fallimento, il suo doversi ritirare, in realtà è la vittoria, tutti vanno a lui e dicono così va bene. Questa è la prima caratteristica. Ed è bello vedere che come è feconda la sua sconfitta. Cioè, mentre si deve ritirare, guarda cosa capita. E sperimenterete tante volte nella vita come sono feconde anche le sconfitte. Se sono giuste. Se no, sono feconde in altro modo. Ce le prenderemo bene e le renderemo feconde. Ma non c'è mai una parola definitiva di male che vinca. Addirittura, come vedete, la Chiesa nasce dal male, cioè dalla sconfitta di Cristo. Lì probabilmente le cose più profonde in noi nascono da quelle che chiamiamo anche sconfitte, limiti, difficoltà. Non c'è nulla da scartare in noi. E questo tornerà fuori dopo. Adesso vediamo.
Versetto 9. E disse ai suoi discepoli di mantenergli una barca piccola, a causa della folla, perché non lo schiacciassero.
Ecco, la barca e diventerà d'ora in poi il simbolo della Chiesa. Che la barca è un piccolo pezzo di legno che è sospeso tra terra, anzi tra abisso e cielo, che galleggia sopra l'abisso, cioè non è travolto dall'abisso e dalla morte, e che serve per compiere la traversata. Con la Chiesa in fondo è questa comunità in esodo, in cammino, sospesa tra cielo e abisso, non siamo ancora nessuno giù, col pericolo sempre di andare giù, però si sta su. Ed è di legno come la croce di Cristo. E sulla barca si sta insieme, non è che uno va fuori a passeggio, se non uno risorto in casa. C'è il segno della comunità, è una caratteristica che è piccola. Nella vostra versione credo non c'è scritto piccolo, il testo greco proprio parla di una particciola. che ha le caratteristiche della piccolezza. Anche se siamo un miliardo, due miliardi, tre miliardi nella Chiesa, la Chiesa è sempre piccola, c'è sempre una persona che ti è vicina, che è tuo fratello. Non è mai qualcosa di grande, anche se universale. Che universale vive nel concreto, nel piccolo, nel familiare, nel domestico, nella relazione.
Che su questa barca i suoi, i suoi discepoli, vivranno due momenti in cui dimostreranno la loro incapacità di capire la presenza del Signore. Addirittura in questa barca, che pur così piccola, sembrerà che Gesù non ci sia. Vuol dire che si fa fatica a concepire la piccolezza di questa comunità, di questa Chiesa. Si vorrebbe, ecco, che ci fosse una visibilità, un riconoscimento, una capacità di incidere con mezzi umani, e allora ogni volta che si fa così di fronte alle difficoltà, alle tempeste, ecco, agli spiriti contrari, siccome si vorrebbe scampare appunto non attraverso la piccolezza e anche il nascondimento, il fallimento, e Gesù sparisce, non c'è più, perché non è questo il suo stile.
E quindi questa barca non è un transatlantico, non è una fregata, una corazzata, no? Una barchetta, che avrà sempre queste caratteristiche di piccolezza, di fragilità, di debolezza, di non potere, come appunto Cristo, da cui nasce. E quando per caso questa chiesa ha i caratteri di grandezza, di transatlantico, e bene, andrà un po' a fondo fino a quando diventa piccola, allora riesce a mettere stato su, perché ciò che tiene su è la piccolezza, perché Dio è piccolo, perché Dio è amore, e l'amore è piccolo, è utile. Non è potere che schiaccia, però. E la Chiesa ha le stesse caratteristiche. Il periodo migliore della Chiesa è sempre quando è piccola, quando è debole, non è quando è forte.
Sì, mi ricordo da proposito un episodio che in un convento sulla Chiesa in Asia, c'era un vescovo, era un vescovo del Laos, un italiano missionario, che raccontava, è stato cacciato, eccetera, e poi raccontava cosa avevano fatto le comunità dopo che non avevano avuto più né vescovi né preti, sempre solo dei fedeli che si ritrovano. Legava la legge del Vangelo e ha detto così, che non erano affatto diminuiti, anzi erano cresciuti più di quando c'era tutto l'apparato, e così poi anche Silvano potrebbe raccontarci del Mozambico, poi un altro ha raccontato del Vietnam e così via. A un certo punto salta su un signore lì che c'era, l'italiano dice, beh, ma allora ci vorrebbe un po' di persecuzione per far andare bene le cose, che da noi ci siamo sempre a lamentarsi che diminuiscono i fedeli, i giovani. Questa è stata l'osservazione.
E non è la persecuzione più sottile, perché è interna. Ecco, e in questa Chiesa c'è una caratteristica. Gesù la vuole perché le folle non lo schiacciassero. E c'è un tema che poi tornerà di nuovo. Gesù può essere toccato o schiacciato, come ogni persona, in fondo siamo costretti a entrare in contatto con gli altri, in comunione. Ci si tocca, siamo vicini. I modi di essere vicini sono due: o lo schiacci, lo uccidi, lo prendi, lo possiedi, lo domini, lo sfrutti, o lo tocchi, allora è comunione, è scambio di energie, di amore, di dono reciproco, di crescita. Due modi opposti. La Chiesa è il luogo dove lui è toccato e non schiacciato. Verrà fuori il capitolo scritto dove la donna dice, se lo tocco, e Gesù domanda, chi mi ha toccato? E gli apostoli dicono, ma ti toccano tutti? Dice, non tutti mi schiacciano, uno mi ha toccato.
Molte volte in questo impulso di toccare, perché la persona che si vede si ritiene piena di potenza, no? Piena di forza, di energia, per cui dice io ne prendo un pochettino, quindi invece il contatto avviene, il contatto che sana, ecco, della mente e comunione avviene a partire, ecco, dalla debolezza, non in un desiderio, ecco, di appropriarsi di una potenza, ma manifestando il proprio limite. Gesù tocca i malati, quando la donna lo tocca con fede per essere guarita, appunto avviene una profonda comunione.
E questo toccare, e lo vedremo meglio al capitolo quinto, è il senso della fede. La fede è toccare, la fede è toccare, o meglio essere toccati. E noi comprendiamo bene cosa vuol dire toccare, essere toccati. Certe cose non le tocchiamo, certe cose non ci toccano assolutamente. Una cosa è quando ci tocca, che la sentiamo ed è vera per noi. Quando l'abbiamo detto, uno può dirmi cose infinite, non mi tocca. Uno può esistere e schiacciarmi, non mi tocca, non mi tange. Invece c'è qualcosa che mi tocca. La fede è questo toccare interiore, che è la forma fondamentale di conoscenza e di amore. Il contrario è schiacciarmi. E non c'è molta alternativa. Le persone le schiacciamo o le tocchiamo, e viceversa, ci schiaccia, non ci tocca. Su questo tema usciremo dopo ancora le prossime volte. Comunque la chiesa è il luogo dove, piccola barca, dove non è schiacciato, dove sarà toccato. E adesso si dice che composizione di persone ci sono.
Versetto 10. Infatti aveva curato molti, così che gli cadevano addosso per toccarlo quanti avevano piaghe.
Ecco, Gesù aveva curato, ecco, la chiesa è fatta da coloro che lui ha già curato. E curato, importante la parola curare, in greco terapeuge, la terapia, e la parola è terapeuo, vuol dire rispettare, venerare. Le persone che lui ha rispettato e venerato come persone. La vera terapia è il rispetto della persona. Uno che si sente rispettato, venerato, amato, è curato dal suo male radicale, che è il disprezzo di sé. E quindi degli altri. Ed è qui il principio di ogni guarigione, la terapia. Quella stima che abilita l'altro a essere se stesso, figlio di Dio. Il male lo facciamo sempre per disistire, nostra e tua. Quello che sperimentavano tutti in Gesù era stima. Ci ha stimato tanto dalla vita per noi quando lo mettevamo in croce. La cosa difficile da avere è la stima di sé e dell'altro, è la cosa più divina. Dio stima molto l'uomo. Il primo libro della Bibbia, la Genesi, il capitolo primo, nella creazione si dice sempre delle cose, dire che era buona, dire che era buona, e quando ero piccolo diceva, adesso quando arriva l'uomo guardiamo cosa dice, dire che era molto buona, non buona, molto buona, c'è questa stima, e sapeva già cosa avrebbe fatto, avrebbe messo in croce, eppure è molto buona, deve vedere molto in profondità Dio, credo. E noi facciamo consistere la nostra stima in tante cose stupide, per questo ci disprezziamo, e noi stessi e gli altri. Non della nostra verità, che è subito, siamo figli di Dio. Perché il mistero dell'uomo è grandissimo, è divino. Uno che capisce questo, di sé e degli altri, perché è lo stesso, chi capisce di sé lo capisce degli altri, davvero ha una stima di sé. Tanto è vero che Sant'Ignazio dice, se giuri, non bisogna giurare, ma se giuri, non giurare mai per l'uomo, perché rischieresti di sbagliare, perché non hai la stima sufficiente per l'uomo. Come per Dio, mentre dovresti averla uguale. Ecco, e quindi molti ne avevano curate, e gli altri, avendo sentito cosa fanno, gli cadono addosso. È interessante, per toccarlo. Noi lo tocchiamo, entriamo in comunione con lui proprio quanti avevano piaghe, cioè nel nostro limite, nelle nostre ferite entriamo in comunione con lui, non nella nostra bravura.
Sì, prima si parlava della stima, mi viene in mente che appunto giustamente quando delle persone anche adesso vanno allo psicologo, comunque dalla psicoterapia, giustamente ecco, ormai si è capito che il punto è quello, è solo che poi è difficile soffrire come uno fa a autostimarsi. Perché se proprio non trova niente, se non trova niente di buono in lui, e siamo al punto di partenza, allora qui vediamo che addirittura questa ritrovata stima di sé, o ritrovata dignità, possiamo dire, parte proprio invece, ecco, dalla debolezza, dal limite. Quindi non andare a cercare chissà quale piccolo bagliore, se non quel fatto, ecco, che abbiamo. Ci viene offerta la vita stessa di Dio, e allora questi che lo riconoscono vanno per toccarlo, per entrare in comunione con lui.
È interessante perché sotto Carlo quanti avevano piaghe, cioè, come le nostre piaghe, le nostre ferite sono quel luogo in genere che nascondiamo, dove ci difendiamo, ci induriamo, litighiamo con gli altri. Normalmente se di una persona qualcosa mi dà fastidio è perché ce l'ho anch'io, e quindi mi dà molto fastidio, ce l'ho anch'io. È un male che hai tu e ti dà doppiamente fastidio. Ecco, se invece questo male di essere il luogo della divisione diventa il luogo della comunione, è diverso. E per sé è così, che nel mio limite è che ho bisogno dell'altro, che entro in contatto con l'altro, che l'altro mi può accettare, e viceversa. Quindi i nostri limiti, i nostri peccati, i nostri difetti non sono quelle cose che purtroppo ci sono e allora Dio chiuda un occhio, noi chiudiamo un occhio e andiamo avanti. No, ci sono, grazie a Dio, e come appunto l'attrito nel moto è importante. Se non ti fosse attrito non ci si muove, si girerebbe a vuoto. Così questi attriti, queste cose che non vanno, questi utilissimi, ci fanno andare avanti, creano l'aggancio sulla realtà, ci creano contatto con gli altri, ci permettono di vivere la misericordia, l'accettazione, di ridimensionarci e di capire che il nostro vero valore non è l'avere più o meno una cosa o un'altra, il nostro valore è più profondo, è che siamo figli e fratelli. Non è che se io faccio più cose sono più bravo, faccio meglio delle cose sono più bravo ancora. Il mio essere bravo è che sono figlio di Dio e fratello degli altri, i miei limiti me lo evidenzia di più, che l'altro mi accetta e viceversa. È solo Dio è senza limite e si è fatto più piccolo di tutti per essere accettato. E noi nei nostri limiti dobbiamo imparare ad accettarci. E il divino è l'accettazione. Inteso non i colpi di accettare.
Accettare.
Continuare gli altri. Il divino è questo, per cui il limite è ciò che ci permette l'accettazione. E ci fa stare insieme. E per questo allora lo toccano.
Versetto 11, e gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli cadevano davanti e gridavano, dicendo: tu sei il figlio di Dio.
Ci sono i malati che li cadono addosso e lo toccano, gli spiriti immondi invece gli cadono davanti, non lo toccano, ma lo conoscono. Dico: tu sei il figlio di Dio. Ecco, mi sembra che molto spesso siamo così anche noi. Che non lo tocchiamo ma lo conosciamo. Tu sei. Sappiamo chi è ma non lo tocchiamo. Quindi il problema non è sapere chi è, toccarlo. Se c'è una conoscenza che non è comunione, che non fa bene, fa solo male. La conoscenza di distacco. So chi sei e mi difendo da te. Ecco, Cristo. Quindi c'è tante volte un modo demoniaco di conoscere Dio, che è quello di sapere chi è e di difendersi. Il problema non è sapere chi è lui, sapere chi siamo noi invece che di difenderci, di toccarci. E tra l'altro gli unici a sapere chi è Gesù nel Vangelo sono i demoni. Spero che ti spiega la scrittura da altri pretesti necessariamente, se no saremo facendoli di non toccare. Ed è interessante la risposta che dà Gesù, perché ci mette su una pista nuova.
Appunto, a questo grido Gesù risponde a tutto e li minacciava molto perché non lo facessero manifesto.
Se Gesù non vuole che i demoni gli facciano propaganda, lo conoscono, conoscono che lui è Dio, che lui è grande e proclamano la sua grandezza. Gesù non vuole che sia riconosciuta la sua grandezza, la sua divinità. Strano, ma non è venuto per questo. Sì, lui è venuto per farsi riconoscere, ma per farsi riconoscere come Dio, e Dio lo si conosce solo dalla croce, quando lui stesso sarà ferito e debole come tutti noi. Allora lì ci si rivela come Dio, uno vicino a noi. Allora lì conosciamo chi è lui. E ogni conoscenza che vuole evitare questa debolezza di Dio è diabolica, cioè rifiuta Dio, perché Dio è debole, perché è amore, e l'amore si fa debole. Quindi non solo noi tocchiamo lui nella nostra debolezza, ma anche lui ci tocca nella sua debolezza, con la croce. Ed è sulla croce che si può dire che è Dio. Per la prima volta sarà riconosciuto come Dio da un uomo sulla croce. I demoni sempre prima. E lo fanno apposta prima per rivelare la gloria in modo che non finisca male, in modo che prenda il potere, come l'ha tentato nelle tentazioni, in modo che diventi diabolico. E invece no, lui è Dio. È vicino alle nostre ferite, è vicino a noi in tutti i modi, e la croce è la vicinanza a tutti i maledetti della terra, perché di così non nessuno, e proprio lì si rivela. Come vedete allora questo brano molto così semplice, relazionale, è ricchissimo di temi teologici, prima il tema stesso della Chiesa, ecco la comunità cristiana, la comunità dei fratelli, nasce dalla debolezza di Cristo. Ha deciso di ucciderla, fugge. Proprio però questo ritirarsi diventa un esodo per tutti, tutti vanno da lui. Questa è la prima caratteristica della Chiesa, della comunità. Ecco, la seconda è che è una piccola barca, che ha sempre le caratteristiche della piccolezza, dove però è toccato e non schiacciato. E di questa comunità che lo toccano fanno parte tutti coloro che hanno avuto la cura, il rispetto di Dio, e tutti quanti desiderano avere. E c'è dall'altra parte invece i demoni che lo conoscono, ma non vogliono accettare il limite e la debolezza, né propria né sua. Possiamo allora sostare e rileggere il brano e mettere in comune cosa ci ha suggerito.
Un contesto di tutta questa cosa poteva sembrare ragionevole questa conoscenza di questa realtà di Gesù, di una sua investitura, contato da una grande folla, appunto un grande riconoscimento generale. Invece questa verità del figlio di Dio acquisterà tutto il suo significato non quando Gesù sarà circondato da una folla, ma quando sarà rifiutato e abbandonato. Questo è il mistero della sua rivelazione. In fondo si può anche pensare come lo farà Pietro quando Gesù annuncia la passione, la sua morte in croce abbandonato, che dirà non ti succederà. E il mondo Pietro sembra fare desiderare qualcosa di buono per il suo maestro, secondo una mentalità quindi molto, possiamo dire, naturale. Ecco, com'è che noi siamo dentro questa realtà? Come viviamo, ecco, questa realtà? Credo che il nostro gridare o il nostro cercare di dissuadere Gesù dalla croce avviene quando giudichiamo sofferenza e morte come una sconfitta e come un castigo, che è una mentalità molto radicata, che nasce evidentemente, così possiamo dire, dal peccato originale, cioè dalla diffidenza originale nei confronti di Dio, ma è proprio qui che si gioca, ecco, la nostra vera conoscenza di Gesù e l'incontro con Lui.
Interessante soltanto diceva adesso Beniamino, no? Che noi consideriamo la sofferenza e la morte stessa come un castigo, no? Qualcosa di cui qui vediamo Gesù che col suo lui rifiutato fonda la Chiesa, nasce il nuovo popolo. E la gente che forma questo nuovo popolo va da lui perché? Non perché è particolarmente brava, perché ha bisogno di essere curata. E quindi proprio quello che noi consideriamo il nostro negativo, il nostro limite, in realtà è ciò con cui si costruisce la storia della salvezza, sia per Cristo sia per noi. E questo è importante per noi, perché bene o male abbiamo tutti qualcosa di negativo, che per esempio tra 99 anni di noi ci sarà più nessuno, e questo non ci piace. E quindi viviamo come ansia, come angoscia, la negazione della vita, con tutto quel che precede, con tutto il negativo che precede. Ora, questa negazione, in realtà, non è un castigo, è un luogo di comunione, di crescita, di comprensione, di accettazione, è il luogo della resurrezione, della nascita della comunità nell'amore e nella libertà, sia per il singolo, sia per tutti. Mi sembra questo il grosso insegnamento del brano, che è fondamentale per la nostra vita, perché l'unico problema che ha l'uomo è il male, quindi non fa problema. E tutte le filosofie, le tecniche sono una spiegazione o un cercare un rimedio, ma non c'è rimedio. E la spiegazione sono tutte false, perché cercano di negarlo. Oppure è qualcos'altro. È il modo diverso di vivere, il limite. E il problema del bene e del male non è le cose, non c'è nulla di cattivo e non c'è nulla di buono. È l'uso che facciamo dei nostri limiti che è bene o male. Se i nostri limiti sono luogo di difesa e di aggressione, tutto è male, soprattutto il bene, che riusciamo a aggredire di più. Se invece i nostri limiti sono luoghi di accettazione e di comunione, tutto è bene. Anche il male che si è fatto e le ferite che abbiamo, perché sarà il luogo di comprensione e accettazione più profonda. Sentiamo un po' cosa vi ha colpito di questo brano. per non essere schiacciato. Mentre invece è interessante, questa barca piccola ha un significato simbolico, non è la misura, ma è la caratteristica della piccolezza, cioè della debolezza. Gesù è debole, per quello lo possiamo toccare, perché è come noi. Per toccare uno deve essere più vicino, se no non è così. Fino a quando lui resta lontano, restasse su una nave grande, grande vuol dire nella potenza, eccetera, che solo Dio ha, chi lo toccherebbe? Nessuno. Invece il fatto che nella piccolezza di ogni barca che va a fondo, come tutti noi, è questo che permette a tutti di toccare. Cioè il carattere della piccolezza è un carattere simbolico, per cui siamo tutti piccoli. Lui anche, la Chiesa anche, per questo è per tutti. Se fosse grande sarebbe per i grandi. Non so se mi spiego, cioè non è questione di misure. Sì, difatti lui scappa allo schiacciamento, perché quando lo schiacci non è più lui, è morto. Infatti sarà schiacciato in croce, è vero. Mentre invece tutti lo tocchiamo in quanto piccolo, cioè addirittura in croce lo toccheremo tutti, perché è come siamo tutti, almeno più o meno si finisce qui. E allora è la sua caratteristica di piccolezza che lo rende toccabile, tangibile a tutti, cioè dove tutti entriamo in comunione. E detto fuori così metafora la piccola barca, vuol dire se il Signore fosse venuto con l'onnipotenza come un faraone, è beato lui, sarebbe stato un faraone che ci avrebbe dominato tutti per sempre e infelici noi per sempre. Invece è stato l'ultimo degli uomini, più piccolo. Allora è vicino a tutti i piccoli, e siamo tutti piccoli alla fine. Davanti alla vita, davanti alla morte, davanti al male, davanti alla fragilità. E allora lì lo tocchiamo tutti. Ed è solidale con tutti e nasce questa comunità di solidarietà proprio in quanto piccola data. Dove il piccolo è una caratteristica morale, direi, non numerica.
A me ha colpito che Gesù si ritira verso il mare, non verso il deserto. E simbolicamente parlando, il mare è il luogo della stabilità. Quindi questa chiesa che testa le sue parti, appunto, su responsabilità, non va un po' contro la nostra natura, che è invece la ricerca di cosa può creare.
Non solo il mare è il luogo dell'instabilità, ma molto di più. Il mare è il luogo della morte per gli ebrei, perché nell'acqua si muore, l'uomo non vive. Mentre il deserto erano abituati a viverci, a camminare, il mare è il luogo della morte, difatti, sì, si costruisce la solidarietà comune nel denominatore comune, che siamo mortali, fragili. No? È questo che ci rende uniti. È proprio sul mare. Quindi la cosa più instabile che ci sia, che è l'unica cosa certa che c'è, e costruisce, è lì che costruisce la vita. Cioè si costruisce l'amore e la comunione proprio sui limiti, sulle fragilità, sulle instabilità, addirittura sul mare. E per questa è salvezza dell'uomo. No? Se no non toccherebbe il problema della salvezza, perché io ho bisogno di essere salvato nei miei limiti, nella mia piccolezza, nel mio mare, nella mia morte. Ed è lì che costruisce la comunione e la vita. Ed è qui che dovremmo imparare anche noi a costruire comunione e vita proprio su queste cose. Sia io con me stesso e poi con gli altri. Perché anche con se stessi già ha fatto lì.
E questo vorrebbe dire riuscire a vincere le proprie paure. E forse ecco, quello io credo che Gesù anche abbia paura di essere schiacciato quando noi crediamo che lui, quando noi vorremmo che lui facesse ciò che noi vogliamo. Cioè quando lui ha paura che gli imponiamo noi le strade che deve seguire. E dato che dentro di noi ci sono tutte queste paure e c'è proprio, leggevo sul libro che il massimo dei desideri, dei valori che uno considera è la sicurezza. Costruire una chiesa sul mare, sull'instabilità, su una cosa è il massimo della insicurezza, cioè le vie del Signore sono talmente diverse dalle nostre vie e credo che proprio sia così, ancora una volta in questo pezzo di Vangelo, ecco, c'è un ribaltamento di tutto il nostro modo, del mio modo di pensare a quello che è, proprio così come la paura del proprio limite, la paura, cioè queste cose come se fossero dei condizionamenti, come se fossero delle cose da evitare, da superare, eccetera. E invece non cercare il non assumerli come parte della propria vita, il non unirli, ecco, a questa che è la strada che Gesù ci indica, che è la strada della croce, quindi anche i nostri limiti fanno parte della sua croce.
Sì, credo sia importante proprio capire che i limiti innanzitutto finché si è giovani bisogna cercare di superarli. E siamo sempre tutti in parte giovani, fino ai 99 anni, cioè quelli che posso superare li devo superare. Quelli che non posso superare, grazie a Dio, ci devo vivere dentro bene. E devo imparare a prenderli bene e a fare il luogo dell'accettazione di me e degli altri. Quindi sono le due cose in fondo da fare insieme. Sì. Perché è giusto, l'uomo deve camminare, deve crescere, se no si limita sempre di più, volutamente ed è sbagliato. Mentre invece i miei limiti si è più superati ed è giusto. Però quelli che ho me li tengo in pace. Non so io litigare con me all'infinito. Poi ci sono dei limiti, bene o male, assoluti, la morte, la malattia, gli inconvenienti, ciò che già mi è capitato non lo supero più. E quindi cominciare a accettare questo con simpatia e fare di questo il luogo della comunione con me e con gli altri, che non devo cambiare ma accettare gli altri, è una cosa grande.
Però sono convinta che la fede parte prima da noi organizzati, dalla nostra coscienza, cioè attraverso il fallimento, attraverso il fallimento che comprende la coscienza. E poi quando siamo in fondo, ormai non è finita questa costruzione. Secondo me finisce poi la coesione delle piste, tutto questo, quindi si può prendere. Allora cerchiamo anche di lasciarci portare da lui o dai nostri fratelli, e di intervenire direttamente nel cuore di ognuno attraverso i fratelli. Certamente tutto ciò che è esperienza personale non può poi essere, se si è avuto di con se stesso, praticamente si è per gli altri. Si vuol dire, per l'esempio, la morte di quella di Dio per la ferita, e poi viene agli altri, non si può più mai. C'è in questo momento, la chiesa è questa.
Io pensavo ancora un pochino così e circa di dire, no, i figli siamo persone di varie età, i limiti che vi ha per forza data l'età sono tra quelli, e gli altri che invece giustamente devono andare avanti. Cioè, il discorso va articolato, perché certamente il giovane deve superare i suoi limiti e deve crescere, se no rinuncia alla vita, rinuncia ai desideri ed è pericoloso per lui. E faccio questa distinzione perché c'è sempre il pericolo. Quando d'estate andiamo in montagna con i ragazzi, c'è sempre chi corre avanti e chi resta indietro. Allora dici, bisogna andare più adagio, dice a quelli davanti. Quelli dietro dicono, ha detto di andare più adagio e rallenta. E allora dici, bisogna andare più forte, a quelli dietro. E quelli davanti dicono, ha detto di andare più forte e accelerano. Quindi c'è sempre questo pericolo a parlare alle persone, che ognuno proprio intenda con molto discernimento dove lui deve superare il limite, che è giusto e doveroso e non servirsi, e dove deve arrivare ad accettare con simpatia. Sono due cose tutte e due da tenere. Comunque è sul limite che sempre giochiamo la nostra vita. Il limite da trasgredire e da accettare, con discernimento. E qual è il futuro? Ciò che mi costruisce e mi fa bene è da fare. Se mi fa male accettare il limite perché non è giusto accettarlo, non devo accettarlo. Se mi ferisce non accettarlo perché ce l'ho, ora c'è. Ma devo provare però, credo sia importante. Se non si fanno discorsi di vittimismo, che non giovano. E non sono cristiano. Se no si fa il discorso della croce che Gesù non ha mai fatto, non voleva andare in croce. Lo dice chiaramente che non voleva andare la morte, non la mia ma la tua volontà. Poi l'ha accettata perché era da accettare. Siccome ci amava, si è finito, ma non bisogna fare una mitica della croce. Non è che Gesù fin da piccolo facesse le crocette. Cercava di vivere bene e di godere. E ha annunciato le astine. E cercate di vivere bene, di voler bene, e gli altri gli erano fatti andare male, e lui non voleva, tant'è vero che anche qui se ne va via. È importante questa positività, perché se no è falso il discorso. Se Gesù ha affrontato positivamente la vita, poi ha accettato anche quel che capita. Però è importante questo.
Primo è quando dice che la prerogativa della folla è quella di schiacciare. Dico, questa povera folla, perché lei fa la figura, cioè, ecco. E poi perché dice che quelli che erano stati guariti, no, quelli che avevano qualche male gli si gettavano addosso per toccarlo. Ma se uno si getta addosso un altro, non è che lo tocca, lo tocca terra. Magari
sta facendo l'introduzione. Sì, no, ma lui ci sta che gli si getti addosso per toccarlo, non ci sta che è schiacciato, è strano. Adesso, tiene presente la folla nel Vangelo di Marco, ma anche negli altri Vangeli, è il contrapposto del discepolo, e spiego. La folla è il contrario del popolo. Il popolo è fatto di persone in relazione. La folla anonima è fatta di una massa di individui tutti persone. Quindi la folla nel Vangelo è chiamata a diventare popolo, e diventa popolo se tocca Gesù, si diventa libera, allora entra in relazione con lui e con gli altri, diventa popolo, il popolo dei discepoli. Quindi sì, la folla è sempre l'ambiguo che deve dichiararsi, noi siamo folla e poi o diventiamo popolo, o la folla è realmente quella che schiaccia, che condanna, che uccide, ma è così ancora adesso. Cioè ognuno di noi diventa responsabile in prima persona delle sue relazioni e delle sue decisioni, se no è massa anonima, manovrabile, manovrata, che fa male e si fa male. Quindi ancora popolo, popolo non è detto, la folla è detta. Il popolo dovrebbe essere libero. La folla è quella che non si nuda di quella dello Stato, quindi lì. Anche nell'educazione dei figli, crescono secondo la stima che accordi loro. La stima poi è il riconoscimento, della persona, la persona è come è riconosciuta. Uno criticato, poverino, si criticherà sempre più paradito, cioè non si sente niente. Uno stimato, rispettato, si stimerà e stimerà e apprezzerà. Cioè, è importantissimo questo, cioè dà la struttura di fondo. E Gesù è venuto a portarci la stima del padre, lui come fratello. La stima è l'aspetto più profondo dell'amore, senza stima non c'è nessun amore. E il rispetto. L'altro è importante. E voi notate anche come si respira subito se uno ti accetta e ti stima, no? È come se uno ti rispetta e ti chiudi, ti diciamo, si ti chiudi. E anche giustamente, poi bisogna superarlo, perché non dipendiamo dalla stima degli altri, perché abbiamo un fondamento, già Dio mi riconosce, quindi sono a posto. Però è vero. Infatti Paolo dice gareggiate a stimarvi gli uni gli altri, è la vera gara, noi invece gareggiamo a disprezzarvi, quando si parla male di qualcuno, è la gara che parla peggio, l'ora del tè. Gareggiate nello stimarvi a vicenda, ognuno stimando l'altro superiore a se stesso.
E poi Paolo se ne intendeva perché lui prima stimava o disistimava la gente in base alla legge, no? Di cui lui era un osservante perfetto. È un po' quello che facciamo noi. Ci sono tante leggi, ci sono non solo per la legge, non so, i 10 comandamenti, tutte le leggi mosaiche, ma anche tutte le leggi religiose e laiche che ci sono. Allora se si filtra tutto attraverso questo, pochi si salvano. Ecco, Gesù ci permette di entrare in verità in relazione perché non entra più in relazione attraverso questo filtro, attraverso questo muro.
Per questo
Ma è un fatto interiore la piccolezza e la grandezza, perché uno potrebbe avere anche forti responsabilità ed essere realmente umile, uno può essere molto in basso e molto orgoglioso perché vorrebbe, anzi, diventa tifoso dei più alti perché non potendo essere lui almeno, i fatti sudditi peggiori sono questi. Cioè, le persone più pericolose sono questi sudditi gregari e adoratori del capo. Questi non ci saranno, no? Che vanno amati come figli di Dio anche loro, ma bisogna anche aiutarci a essere però liberi. E io credo è un fatto di una crescita interiore proprio di coscienza che ci dà una libertà, una visione. Poi c'è anche un fatto, per esempio, noi abbiamo difficoltà a riconoscere i ruoli, no? Perché vorremmo sempre il ruolo superiore. Se c'è un ufficio è giusto che ci sia anche il capo ufficio, per uno che organizza. Ed è chiaro che se non sono il capo ufficio faccio perché dice l'altro, deve farlo tranquillo senza. E l'altro dovrebbe fare il suo lavoro come servizio agli altri, non come uno che adesso ha un potere te la faccio pagare. No. Cioè, è un lavoro. Mentre invece c'è la concorrenza, cioè uno non stima l'altro, e Paolo se la prende molto con questo, nella lettera ai Corinzi dice ci sono vari elementi, ma il quarto è uno. Uno fa una cosa e uno un'altra, ma siamo tutti uniti. Allora ognuno apprezzi l'altro e senta l'altro come parte di sé, ma nella differenza. Noi abbiamo paura delle differenze, invece le differenze vanno accettate. Se l'occhio non è diverso dall'orecchio, non credo che va bene nel corpo. Ma funziona di differenza. Spesso anche solo nominale, perché potrei farlo anch'io, il capo ufficio magari anche meglio, penso, sempre, no? Però di fatto la qui allora la faccio. Come tutti facciamo sempre l'allenatore molto meglio di qui adesso. Sì, a me piacerebbe che questo brano ci aiutasse così durante questa settimana anche a vedere quelle ferite, quelle piaghe, quelle debolezze, quelle cose che consideriamo non simpatiche in noi e negli altri, come luogo invece dove si può vivere davvero un cammino di cambiamento se devo cambiare, di accettazione se devo accettare, comunque diventa un luogo di intesa e di lavoro, non di sconfitta. Mentre invece istintivamente le tendiamo come luogo di sconfitta, lì ci chiudiamo, no? O nella giustificazione dicendo non posso far nulla, o addirittura nelle prevaricazioni sugli altri, perché poi la facciamo pagare anche agli altri. E invece deve essere il luogo del cammino.